www.redigio.it e la storia continua. A Cinisello cresceva l'ananas. A pensarci bene, tutti i mammiferi sono quadrupedi e l'uomo è un mammifero. Ma come mai proprio lui non è un quadrupede? Non potrebbe darsi che almeno lo fosse stato in passato? Ma a fare questo ragionamento e a porsi tale domande è nel 1770 Pietro Moscati, medico molto celebre a Milano. La conclusione che egli ne trae è che l'uomo fu in origine quadrupede, diventando bipede solo recentemente. In tale cambiamento non ci ha guadagnato, anzi si è arricchito di molte malattie, quali le palpitazioni di cuore, le affezioni ipocondriache, quelle enfiagioni ed ematosi alle gambe, ostruzione di fegato e del mesenterio, eccetera. Il tutto, dice il Moscati, 45 malattie. Meglio sarebbe dunque lasciare che i nostri figli continuino a camminare a quattro zampe come fanno quando hanno pochi mesi e non obbligarli a prendere la posizione eretta, che non è naturale. Apriti cielo, un dottore di quelli fini, Donato Silva, conte di Biantrate e di altri luoghi, prende carta, penna e calamaio e scrive una lettera a un amico concernente il quesito se la struttura del corpo dell'uomo possa conoscersi formato per essere bipede o quadrupede. Nella lettera, che viene data alle stampe con licenza dei superiori, il Silva controbatte ad una le affermazioni del Moscati. È vero che l'uomo ha molte malattie e che per esempio gli ottentotti, i quali, come affermano autorevoli viaggiatori e come si è visto in una fiera da Parigi dove ne era esposto un esemplare, camminano a quattro zampe e sono sanissimi. Ma la causa delle malattie è un'altra, che cioè noi mangiamo troppo e ci muoviamo poco. Non è forse vero che i contadini e artigiani, i quali mangiano poco e si muovono molto, non hanno queste malattie? Per quanto riguarda la testa, che l'uomo porterebbe in modo innaturale, così in equilibrio sulle vertebre come senza, essa è ben piantata e robustissima. Non vediamo forse tutti i giorni muratore portare pesanti secchi di calce sulla testa senza fatica e persino donne reggere anfore piene d'acqua? E poi, ci dica il signor Moscati, se egli fosse un quadrupede, avrebbe le mani ingrossate, callose, completamente inadatte a reggere la piuma e scrivere le degne cose che si è divertito a scrivere. E infine, se l'uomo camminasse a quattro zampe, i suoi occhi vedrebbero solo la terra e non il cielo. E allora, addio astronomia, la scienza che ci ha fatto conoscere l'onnipotenza creatrice. La lettera ebbe grande successo e contribuì ad accrescere la fama di sottile ragionatore, quella alla Don Ferrante si direbbe oggi, che circondava Donato Silva, il quale in vita sua non si era limitato solo a questo, ma aveva anche approfondito le conoscenze sul cannocchiale sulla calamita. Inoltre studiava le piante esotiche e nella sua villa di Cinisello, che oggi è conosciuta come la Ghirlanda, tentò di coltivare alcune rarità come l'ananasso, il pistacchio, il tè verde, il quale ultimo ha la proprietà di tenere lontano dalle case mostri e folletti. È giusto che un tale uomo avesse la sua lapide, che è murata sul palazzo che abitò in via del Lauro 9. E la lapide dice: in questa casa abitarono Donato Silva, 1690-1770, e il nipote Ercole, 1756-1840, conti di Biandrate. L'uno insigne di fisica, matematica, storia, l'altro bibliofilo, e introdusse fra noi e illustrò i giardini inglesi. Dobbiamo perciò anche parlare di Ercole, il figlio di un fratello del precedente, assai ricco. Ercole girò il mondo, appassionandosi di libri e di alberi. Fu immensamente colpito dalla nuova moda dei giardini romantici che descrisse in un lussuoso volume, enumerandone le meraviglie, quali le eminenze, gli sfondi, i boschetti, i viali, i cammini tortuosi, i sentieri, le grotte, i romitaggi, le citroniere, le colombaie. Fu insomma il maestro di Bouvard e di Pécuchet. Mise in pratica le sue teorie allestendo una decina di giardini all'inglese in Lombardia, tra i quali quello della Villa Cusani ad Esio e una parte di quello della Villa Reale di Monza. Sui vari alberi aveva anche le sue idee, per esempio, odiava l'ipocastano, oggi mai rendutosi triviale, ma amava il platano, il noce nero, il moro papirifero. Prese una cotta anche per la robinia e ne fece mandare alcuni semi dall'orto botanico di Parigi, che distribuì ai contadini, rendendosi così responsabile dell'enorme diffusione di questo brutto albero in Lombardia, dove è divenuto infestante. Fu anche direttore del Teatro della Scala, allora regio. Morì celibe. www.redigio.it e la storia continua.